dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli, che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule, e di giorno, davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato, preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, non ti ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro: così dice il Signore Dio, questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai: io sono un simbolo per voi. Quello che ho fatto io sarà fatto a loro. Saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle nell'oscurità e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Stenderò su di lui la mia rete e rimarrà preso nel mio laccio. Lo condurrò nella terra dei Caldei, a Babilonia, ma non la vedrà e là morirà. Disperderò ai quattro venti quanti sono intorno a lui, le sue guardie e tutte le sue truppe. Snuderò contro di loro la spada. Quando li avrò dispersi tra le nazioni e li avrò disseminati in paesi stranieri, allora sapranno che io sono il Signore. Tuttavia ne risparmierò alcuni, scampati alla spada, alla fame e alla peste, perché raccontino tutti i loro abomini alle nazioni fra le quali andranno. Allora sapranno che io sono il Signore. Mi fu rivolta parola del Signore: figlio dell'uomo, mangia il pane con paura e bevi l'acqua con trepidazione e con angoscia. Dirai alla popolazione del paese: così dice il Signore Dio agli abitanti di Gerusalemme, alla terra di Israele. Mangeranno il loro pane nell'angoscia e berranno la loro acqua nella desolazione, perché la loro terra sarà spogliata della sua abbondanza a causa dell'empietà di tutti i suoi abitanti. Le città popolose saranno distrutte e la campagna ridotta a un deserto. Saprete allora che io sono il Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Allora, questo brano su cui riflettiamo stasera è caratterizzato dall'essere più che una parola, un gesto del profeta. Allora ecco, iniziamo vedendo un po' che cosa sono le azioni simboliche dei profeti, perché noi abbiamo detto fino adesso che i profeti sono uomini della parola, no? Sono destinatari delle parole di Dio che loro ricevono e che trasmettono al popolo. Ma in 32 casi, in tutti i libri profetici della Bibbia, i profeti invece compiono gesti, azioni simboliche, in cui, e quindi sono questi momenti, questi 32 momenti, in cui il profeta non ha principalmente detto, parlato, ma ha agito, ha rappresentato attraverso dei gesti la parola di Dio. E quindi, come Dio parla attraverso il profeta, Dio sempre anche agisce per Israele e in Israele attraverso proprio i gesti profetici. Il gesto profetico è stato definito da un grande esegeta, Forrad, come una forma sublimata del discorso profetico, cioè come una parola in atto. Il profeta parla con la parola e il profeta parla con le azioni, possiamo dire parla con il corpo, e questo è molto importante, perché è una, tra l'altro, uno dei modi di comunicare, né? Noi sappiamo che anche oggi gli studi, insomma, anche di psicologia, la postura, per dire, è l'espressione facciale, no? I gesti delle mani, soprattutto per noi italiani dicono che si gesticola tanto, no? Sono in fondo rendono più esplicito, diciamo, ciò che viene espresso con la parola. I gesti che compiono i profeti spesso sono abbastanza strani e, se vogliamo, anche incomprensibili. Perché così? Perché devono provocare la riflessione, devono spingere chi vede a una riflessione, a un'attenzione. Non può essere qualcosa di ordinario il gesto del profeta, perché se no passa inosservato e non raggiunge il suo scopo, che è quello di provocare in qualche maniera. E come dice anche, abbiamo sentito all'inizio di questo brano del capitolo 12 del profeta Ezechiele, i profeti hanno consapevolezza di parlare a sordi e a ciechi. E quindi, per rendere questi capaci di vedere e di udire, occorre qualcosa che in qualche modo li scuota, diciamo. Quindi, e il problema è che spesso questi sordi e questi ciechi credono però di sentire e di vedere bene. E questo è anche il caso, appunto, che noi abbiamo qui. Ma questo, se ci ricordiamo, lo ritroviamo anche nel Vangelo di Giovanni, nell'episodio del cieco nato, no? Alla fine Gesù parla proprio, incontra quelli che hanno processato il cieco nato, che vogliono processare anche Gesù perché ha fatto il miracolo, il segno in giorno di sabato, e lui gli dice: voi siete guide cieche, e se voi foste solo cieche non sarebbe un problema, dice, ma voi non siete consapevoli di essere cieche, pretendete di vedere, e per questo, dice, il vostro peccato rimane. Quindi Allora il gesto profetico ha lo scopo proprio di provocare a pensare, e per questo deve essere provocatorio, per questo spesso è anche un po' strano, e quindi ha bisogno anche della parola profetica per essere interpretato. Allora questo ci porta ancora avanti, diciamo, in questo discorso. Il gesto è sì una parola di Dio, ma ha bisogno anche della parola del profeta, perché per essere spiegato, perché possa essere compreso. Allora, l'oracolo che precede o segue il gesto serve proprio a far uscire dall'ambiguità del gesto, perché spesso il gesto è ambiguo. E questo, anche questo fa Gesù nel Vangelo, sempre unisce al gesto, all'azione, una parola. La parola, questo dice, no, anche la Dei Verbum, che la parola chiarisce il gesto e il gesto esplicita la parola dell'annuncio di Gesù. Questo già era presente appunto nei profeti. Facciamo due esempi. Il primo, quello del profeta Geremia, il quale non si deve sposare. Nel capitolo 16 del libro del profeta Geremia, Dio dice al profeta che non si deve sposare, mentre noi sappiamo che in Israele sposarsi era un obbedire a un comando di Dio, già nella Genesi, no? E poi anche nella Torah, perché sposarsi e avere figli di conseguenza era il modo per essere presenti quando sarebbe venuto il Messia, no? Perché l'unico modo che si pensava che potesse esistere per prolungare la vita dei genitori era appunto la vita del figlio. Allora, nel figlio o nel discendente si è presenti al momento della venuta del Messia. E questo per Geremia non vale, perché Geremia non si deve sposare, quindi la sua esperienza, la sua vita simbolicamente dice che il tempo è finito, che c'è un tempo che finisce, che ormai c'è solo la morte. La morte che rappresenta la caduta di Gerusalemme, la distruzione del Tempio e quindi l'esilio a Babilonia, che per Israele era la fine della storia, si potrebbe dire, la fine della sua storia con il Signore. Allora non ha più senso prolungare la propria vita, la propria carne nella carne dei figli. Attraverso Geremia, che diventa un segno vivente in questo suo non sposarsi, il popolo può capire di essere arrivato alla fine, di essere arrivato a un punto, non si potrebbe dire, di non ritorno. Poi però, ecco, il ritorno ci sarà, perché Dio è fedele e farà, come appunto annuncerà nei capitoli 30-33, sempre il profeta Geremia, Dio farà una nuova creazione, una nuova storia, che è poggiata in maniera assoluta su Dio, non più sul popolo. Altro esempio che possiamo vedere è Ezechiele, in un altro momento rispetto a quello che noi poi dopo approfondiremo, il capitolo 23, laddove l'uomo della parola, il profeta, abbiamo detto che è l'uomo della parola, diventa muto. Quindi e diventa profeta paradossalmente proprio nel suo venir meno alla parola. Quel suo venir meno alla parola diventa una azione profetica, perché l'esilio di Babilonia ormai ha messo fine alla parola. E come era nel caso di Geremia, ecco, la profezia non ha più senso perché la storia è arrivata a capolinea, Non c'è più la possibilità di accogliere il messaggio profetico, di convertirsi, perché ormai l'esilio ha chiuso, diciamo, il rapporto con Dio. E però Ezechiele, come era successo con Geremia, a un certo punto ricomincia a parlare, per dire che quello che sembrava finito, Dio lo può far rinascere. Dio è capace, dentro alla morte radicale dell'esilio, di far rinascere la vita. E allora, ecco, si arriva a quel capitolo 37 con il racconto, la visione delle ossa aride, che noi abbiamo anche approfondito qualche settimana fa. Quindi c'è una parola nuova che è capace di portare una nuova vita. Come si caratterizzano, ecco, queste azioni simboliche dei profeti? Hanno una struttura precisa, diciamo, suddivisa, che prevede tre parti, tre momenti. All'inizio l'ordine da parte di Dio di eseguire l'azione, poi il profeta che la esegue, e infine la spiegazione da parte del profeta, su indicazione di Dio, di quell'azione che ha compiuto. L'azione simbolica quindi ha un rapporto molto forte, concreto, con la realtà che esprime. In qualche modo non semplicemente la manifesta, ma gli dà inizio, mette in movimento, diciamo, quella realtà che vuole essere manifestata attraverso l'azione profetica. Rispetto all'agire, nella nostra, diciamo, noi possiamo trovare vari atteggiamenti, varie mentalità, per esempio, soprattutto nell'antichità, ma anche oggi, la mentalità magica, che vede nell'azione un potere sulle persone, che vede sulla parola, scusate, nella parola un potere di influire sull'esistenza, determinare gli avvenimenti. Questa è la magia, no? Che con la parola magica pensa di poter influire sulla realtà. Oppure ci sono azioni che sono simboleggiate, che simboleggiano un fatto, come per esempio il tagliare il nastro, no? Oppure porre la prima pietra. Sono azioni simboliche che indicano poi qualcosa che si verrà a sviluppare. Poi c'è anche l'azione che simboleggia il fatto, ma che anche lo realizza. E questo, per esempio, è il caso del sacramento. Il sacramento è un'azione che realizza quello che dice, no? Il battesimo toglie il peccato originale, ti fa figlio di Dio. Ecco, questa è la realtà che poi avviene nella persona. Nell'azione simbolica dei profeti l'elemento determinante è la parola di Dio, come sempre. Le azioni simboliche dei profeti si realizzano per ordine di Dio e sono legate appunto proprio alla trasformazione in linguaggio. C'è sempre un margine di ambiguità nei gesti dei profeti, che viene però eliminato dalla parola, la parola di Dio che ordina l'azione, e dalla parola del profeta che ne dà spiegazione. Quindi le azioni simboliche dei profeti non sono, come si potrebbe dire, espedienti letterari, non sono artifici di comunicazione, qualcosa che serve a comunicare qualcosa, diciamo. L'azione simbolica del profeta è un modo di accadere della parola. L'azione ha una sua autonomia, una sua forza, non è una metafora letteraria. Le azioni simboliche rappresentano una prefigurazione degli eventi futuri, di modo che l'evento futuro comincia ad accadere nell'azione simbolica ed è garantito dall'azione simbolica. Quindi c'è un legame di generazione, si potrebbe dire, tra l'azione e ciò che l'azione vuole dire, ecco, vuole indicare. Allora, ecco, nel gesto, nell'azione simbolica profetica, c'è come un ribaltamento. Il gesto diventa linguaggio, è un fare che dice qualcosa. E allora, ecco, posto questo fondamento, diciamo, questa premessa che ci dà alcune coordinate per approfondire il brano che abbiamo letto, allora andiamo a vedere più da vicino quello che ci vuol dire il Signore attraverso questo brano. È passato più di un anno dall'inizio dell'attività profetica di Ezechiele. Lui aveva iniziato al momento appunto della prima deportazione del popolo, di una parte, soprattutto dei responsabili, di coloro che avevano il potere a Gerusalemme nel 597 avanti Cristo, e quindi Ezechiele agisce, come abbiamo anche accennato altre volte, agisce a Babilonia nell'esilio, e però coloro che sono esiliati con lui e come lui non capiscono le sue parole e neanche capiscono i segni che questo profeta esiliato, quindi povero e anche sacerdote senza tempio di un Dio sconfitto, perché Ezechiele era della casta sacerdotale, della tribù sacerdotale. Allora, ecco, ma è un sacerdote che ha perso il suo tempio, il tempio è stato in parte distrutto, e Dio è stato sconfitto. Allora il popolo ha difficoltà a accettare, a comprendere quello che lui dice, quello che lui fa. E siamo al capitolo 12, è passato un anno, abbiamo detto, e di nuovo Ezechiele riceve una nuova parola da parte di Dio che lo invita a continuare oltre questo fallimento che lui stava vivendo. Dio gliel'aveva preannunciato fin dall'inizio, che avrebbe avuto difficoltà. Ma adesso Dio gli dice: figlio dell'uomo, abbiamo sentito, versetto 2, figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono. È importante questo problema della vista. Quello che il Signore desidera è che il popolo recuperi la vista e l'udito. Perché? Perché per vedere realmente fino in fondo l'azione simbolica occorre avere una vista, che non è semplicemente la vista dell'occhio fisico. Per ascoltare la parola del profeta occorre avere un udito, ma che non è semplicemente quello che nasce dalla risonanza del timpano. È fondamentale questo. Ciò che il profeta deve fare, dice più volte, lo ritroviamo in questi versetti, Dio deve, il profeta lo deve fare davanti ai loro occhi. Dio chiede a Ezechiele di fare qualcosa di esternamente visibile, un gesto simbolico, appunto, è importante, compiuto in pubblico, che attiri l'attenzione. E anche questo, guardate, questo problema, questa constatazione che il popolo ha occhi e non vede, ha orecchi e non sente, è anche questo già presente in altri profeti, era presente nel profeta Isaia, in Geremia, ma sarà presente nei Vangeli, lo dirà Gesù, quando gli chiedono perché racconta in parabole, dice perché hanno orecchie e non odono, hanno occhi e non vedono. E che cosa, di che cosa deve rappresentare il profeta? Il profeta deve rappresentare la disfatta definitiva di Gerusalemme. Ma è strano, perché il profeta deve rappresentare la disfatta definitiva di Gerusalemme a coloro che ormai l'hanno già abbandonata la città, che sono già in esilio. E allora perché tornare su questo argomento con queste persone? Ma prima di tutto possiamo dire che, nonostante tutto, non hanno ancora imparato la lezione, non hanno capito, non hanno accolto questo, ciò che è avvenuto, come un segno di Dio. Non accettano quello che sta accadendo. E allora il profeta dice che ciò che sta accadendo è dovuto al loro allontanamento dal Signore. Non è la debolezza di Dio, non è la malvagità degli Assiri o di Nabucodonosor, ma è il loro allontanamento dal Signore. E quello che annuncia è che in futuro sarà ancora peggio. La guerra verrà definitivamente persa. E come accennavo prima, Ezechiele sapeva che la sua era una missione impossibile. Lo aveva capito nel giorno della sua vocazione, quando appunto già il Signore gli aveva detto: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli. Adesso questa missione impossibile, questo fallimento, Ezechiele lo sta provando nella sua carne, sta vivendo concretamente, stando in esilio, la verità di quelle parole che aveva ascoltato all'inizio da Dio. E adesso, ecco, quello che lui già sapeva, viene ancora una volta il Signore a ripeterglielo. Ma c'è qualcosa di diverso, appunto, perché l'annuncio del fallimento è diverso dall'esperienza del fallimento. È una cosa diversa, una cosa è sentirlo dire, una cosa è viverlo. E guardate che in un tempo come il nostro, no? Dove il successo, se vogliamo, l'ossessione di essere vincenti, sicuramente questa è una parola che parla. Ezechiele ci dice che ci può essere una vita buona dentro la sconfitta, dentro l'insuccesso. Il profeta ci dice che le strade della vita sono frequentate molto spesso dai perdenti, che però continuano a camminare con dignità, a testa alta, nonostante le sconfitte. E ecco, per Ezechiele riascoltare le parole dell'annuncio, del primo annuncio, della sua prima chiamata, è un dono, perché questo lo aiuta a continuare nella lotta, pur sapendo che non vincerà. E questo guardate anche per noi, di ascoltare le parole che il Signore ci invia, mentre siamo nella lotta, mentre si cerca di andare avanti nella vita, di vivere la nostra vita, è un dono questo che ci consente di continuare a vivere, a camminare, pur sapendo che non vinceremo. E nonostante il fallimento che Ezechiele sta vivendo, Dio gli chiede di continuare con questi gesti, con queste parole profetiche. E gli indica, appunto, gli descrive cosa deve fare. Deve preparare di giorno il bagaglio, come il bagaglio di un esule. Poi al tramonto, davanti a loro uscirai, così come fanno gli esiliati. Non può uscire dalla porta, ma deve fare un foro nel muro, e da lì uscire, mettersi il bagaglio sulle spalle, coprirsi la faccia e andare. Questo è quello che deve fare, questo gesto che deve fare Ezechiele. Questo bagaglio che deve preparare, di che cosa è fatto? È fatto degli oggetti che un esiliato, un esule, può portare con sé. Quindi l'essenziale. Non può essere fatto, non ci può essere nulla di superfluo. Deve fare questa apertura nel muro, e noi dobbiamo considerare che erano case di paglia, erano nell'esilio, quindi nelle case di paglia con un po' di fango, ecco, quindi non era così difficile. Però deve con le mani scavare e fare un buco nel muro per poter uscire. E poi ecco, forse caratteristica più strana è quella di dover andare avanti con il volto coperto, forse, dice, per la vergogna, per non essere riconosciuto, ma forse anche perché non poteva vedere, non doveva vedere un passo più avanti di quello che stava facendo, non aveva una prospettiva di futuro, si potrebbe dire, ecco. Così sarebbe diventato un segno per la casa di Israele. Ezechiele, profeta, incarna la condizione dell'esiliato. e si deve accollare questo bagaglio, deve partire al tramonto, abbiamo detto, nell'oscurità, con questo fardello sulle spalle, il volto coperto con un velo che gli impedisce di vedere il paese, forse anche per evitare la nostalgia della propria casa. E Ezechiele dice: io feci come mi era stato comandato. E inizialmente sembra quasi che il profeta abbia fatto tutto quello che gli era stato detto di fare, senza però sapere che cosa significasse veramente fino in fondo. Deve fare queste azioni prima che Dio le spieghi, quindi non, anche lui stesso non sa bene fino in fondo che cosa sta facendo, non gli viene detto, è stato solo dopo che la notte è passata, al mattino, che Dio lo mette in grado di rispondere alla domanda di coloro che lo vedono: ma che cosa stai facendo? E Dio lo dice chiaramente, e conferma che è una genia di ribelli nel versetto 9. Non ti hanno chiesto il popolo di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? E quindi Dio prende l'iniziativa di spiegare, anche se sembra Israele non se ne curi, non capisce, ma sono ancora duri. Forse se avessero chiesto al profeta il perché, avrebbero rivelato una certa sensibilità, un certo interesse a comprendere, no? Invece il Signore ripete ancora: sono una genia di ribelli, dalla dura cervice, dalla testa dura, non capiscono e non vogliono capire. Però del resto era un segno quello fatto da Ezechiele, ordinato da Dio, che non era semplice da decifrare. La maggior parte di coloro che hanno visto probabilmente l'ha interpretato come la profezia del ritorno a casa, del ritorno a Gerusalemme. Del resto i falsi profeti, che anche nell'esilio non mancavano, vedevano proprio come la certezza del ritorno imminente in patria, come qualcosa di certo, una cosa che Dio stava preparando. E invece Ezechiele rivela un significato radicalmente diverso, quasi si potrebbe dire sconvolgente, su ordine di Dio. A versetto 11: tu dirai: io sono un simbolo per voi, quello che ho fatto io sarà fatto a loro, saranno deportati e andranno in schiavitù. Chi? Gli abitanti di Gerusalemme. Quindi l'esilio allora è il destino anche di quelli che sono rimasti in patria. Non solo quelli, i primi deportati, non torneranno, ma sarà deportato anche tutto il resto del popolo, come effettivamente avverrà nel 587, quindi una decina d'anni dopo. Quindi ecco il gesto che Ezechiele ha compiuto, è eseguito davanti agli esiliati, ma è indirizzato anche a chi è rimasto a Gerusalemme. E non solo a Gerusalemme, in maniera agli abitanti rimasti in Gerusalemme in maniera generica, ma c'è proprio una, si potrebbe dire, gerarchizzazione anche qui, nei versetti 10 e 11, no? Questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Quindi il principe di Gerusalemme chi è? È il re Sedecia. Ciò che è successo a Sedecia è raccontato nel libro del profeta Geremia nel capitolo 39, e si dice appunto che il re, dopo pochi anni che era stato messo sul trono dal re dell'Assiria, dal re di Babilonia Nabucodonosor, si ribella, scappa dalla città di notte, dice Geremia, per la via del giardino del re, per la porta tra le due mura, probabilmente anche lì forse con i volti coperti, perché il volto coperto forse si riferisce al fatto che Sedecia fu accecato, poi fu catturato da Nabucodonosor, fu accecato, anzi prima uccisero i suoi figli davanti ai suoi occhi e poi dopo l'accecarono, e poi fu condotto anche lui in esilio, e quindi ecco, questo volto coperto potrebbe anche simboleggiare la cecità del re. Allora ecco quello che Ezechiele fa davanti, in presenza degli esuli, è un'anticipazione di quello che avverrà a Gerusalemme qualche tempo dopo. Tutti dovranno andare a Babilonia, tutti dovranno essere prigionieri dei babilonesi. E quindi Dio dice che il profeta è un segno, che prima di tutto è per il re, ma poi anche per tutto il popolo. Altro elemento importante, essenziale, di tutto questo racconto, è che quello che fa Ezechiele non è, si potrebbe dire, immaginario, diciamo, o è qualcosa che avviene veramente. Lui fa veramente il buco nella casa, veramente è notte, veramente lui prepara questo bagaglio e se lo mette addosso e vaga esule per il paese. Quindi i gesti profetici coinvolgono proprio la vita, la carne, si potrebbe dire, del profeta, perché se no sarebbero inutili, sarebbero inefficaci. Quindi sono veri, anche se sono più piccoli dell'evento poi dopo che vogliono indicare, ma sono veri. E quindi parlano veramente al popolo, parlano veramente anche a noi. Dice Dio del profeta nel versetto 6, io ti ho reso come un segno meraviglioso. Tu sei un segno vero, reale. E la carne, si potrebbe dire, del profeta sarà coinvolta ancora nel secondo segno che il nostro brano racconta, nei versetti 17 e 18. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, mangia il pane con paura e bevi l'acqua con trepidazione e con angoscia. E ancora una volta il corpo del profeta che partecipa, che è segno della parola di Dio. E che cosa dice questa volta? Dice che sta arrivando il tempo dell'assedio e poi dell'esilio, anche per Gerusalemme, quando il pane e l'acqua saranno scarsi, saranno difficili, saranno consumati nella paura e nell'angoscia. Quindi il corpo del profeta dice proprio le parole più importanti, le parole più vere. E questa esperienza di questa paura, di questo mangiare e bere con tremando, con la paura addosso, noi non sappiamo quanto è durato per Ezechiele, ma sappiamo che è un'esperienza vera, reale, che lo toccò, che forse ha lasciato nella sua carne segni indelebili. E questo segno, questo momento, diciamo, di paura, di lotta così forte anche del corpo, nel corpo del profeta, anche questo indica un'altra lotta, che è la lotta che tutti i profeti da sempre hanno combattuto contro i falsi profeti, e la lotta contro i falsi profeti è sempre una lotta che concerne la verità della parola, no? Perché il falso profeta appunto dice parole false, perché non sono parole che Dio gli ha indicato di dire, e spesso sono parole di compiacenza o del potente di turno oppure del popolo. Se al posto di Ezechiele ci fosse stato un falso profeta, questo avrebbe indossato una maschera, si sarebbe mostrato per interpretare un copione, si potrebbe dire. Ezechiele no, lui diventa ciò che rappresenta, lui è quella parola di verità. Possiamo dire così che Ezechiele può dire parole diverse, parole vere, perché prima di dirle lui quelle parole le ha mangiate. Al momento della sua vocazione gli viene dato il rotolo per mangiare proprio la parola. Quindi quel bagaglio sulle sue spalle, quel buco nel muro, quel pane e quell'acqua di sofferenza, di paura, sono veramente ingeriti, sono veramente sperimentati dal profeta. E in Ezechiele possiamo dire che la parola davvero si è fatta carne. Ma ecco, il popolo, come sappiamo, non si convertì, non capì, non accolse il messaggio di Ezechiele. Non comprese la bellezza, l'importanza, la radicalità, si potrebbe dire, del segno che era questo profeta mandato a loro. E allora questo ci rimanda, se vogliamo, a una qualcosa che viene detto di Gesù. Venne tra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. Sei secoli dopo Ezechiele nasce un bambino che diviene segno meraviglioso non solo per il popolo ma per tutti noi. Anche lui esule, che però non ha messo un velo per coprire gli occhi, perché lui voleva vedere, per partecipare alla sofferenza, voleva fare suo ciò che viveva. E allora ecco, in questo senso, la figura di Ezechiele ci profetizza la venuta di un'altra figura fondamentale per la nostra fede, che anche lui all'inizio della sua attività di profeta abbandona la propria casa, lascia il proprio mestiere, si incammina senza una meta precisa, girando per i villaggi per predicare la parola di Dio, per portare la parola di Dio. E come dice Gesù stesso nel Vangelo di Luca, no? Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi un abbandono definitivo, senza bagaglio, per percorrere la strada della missione che il Padre gli aveva affidato. E attraverso Ezechiele ci viene a una esortazione anche per la nostra, per i nostri giorni, se vogliamo. Il popolo, abbiamo detto, era sempre più distante da Dio, e allora verrà scacciato da Gerusalemme per diventare schiavo. Sempre quando ci si dimentica di Dio, quando ci si dimentica della presenza del Signore, la vita diventa un'esperienza di schiavitù, di esilio dalla nostra patria. Partendo da questa esperienza, da questo gesto che fa Ezechiele, possiamo capire che la strada che noi siamo chiamati a percorrere, la strada della salvezza, chiede di camminare lontano dal pensare comune. E questo è difficile. Non c'è una porta per abbandonare questo pensiero, questa via, che spesso occorre fare la fatica di trovare la strada, di fare questo buco. Si deve fare la fatica personale per aprire un buco nel muro con le mani. E che cos'è? In che senso? Cioè operare il discernimento che ci porta a capire che quanto spesso il nostro quotidiano è lontano dal Signore. E poi altra indicazione fondamentale, come dicevo prima, ci si deve preparare con cura, con l'essenziale, con l'indispensabile, e solo quello, perché chi deve camminare ogni giorno non può portare che l'essenziale. Non si può sopportare il peso di cose sì preziose per la vita, ma superflue. Il profeta ci dice anche, il Signore chiede al profeta, e questo chiede anche a noi, che questo atteggiamento nella vita non sia qualcosa di nascosto. È un atto che siamo chiamati a fare di fronte agli altri, per diventare segno anche per coloro che ci incontrano. Deve essere evidente che è possibile superare queste paralisi, queste schiavitù, e ritrovare la gioia, seppur nella fatica quotidiana, di portare il proprio fardello, essenziale ma necessario.